scary that you have NATO and Russia facing each other down with the explosive power in their nuclear arsenals to destroy the world many times over.
The president warning the risk of nuclear Armageddon has not been this high since the Cuban Missile Crisis. The president saying Putin is not joking.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Siamo davvero di fronte a un rischio di apocalisse nucleare, come ha detto Biden? Oppure Putin sta bluffando e ha altri obiettivi? C'è preoccupazione per un eventuale impiego di armi atomiche, bombe nucleari da parte dell'esercito russo in Ucraina? C'è preoccupazione per una potenziale escalation che ne conseguirebbe con i paesi della NATO? E noi cosa ci immaginiamo? Ci immaginiamo città polverizzate, decine di migliaia di morti, una nuvola radioattiva. Per noi è arrivato quindi il momento di capirci di più.
I'm Steven Herzog, I am a senior researcher in nuclear arms control with the...
Bettina Müller, oggi non lo facciamo discutendo tra colleghi come al solito, ma coinvolgendo eccezionalmente un esperto, qualcuno che queste armi le ha già viste, le ha già studiate e le ha anche già controllate. Dici chi è?
È Steven Herzog, lui è un ricercatore al Politecnico di Zurigo e lui è un americano di origine svizzera, ha fatto i suoi studi, il suo dottorato nelle più prestigiose università americane, ma soprattutto ha lavorato al Dipartimento dell'Energia americano e lui si occupava di controllo delle armi atomiche.
I've been certainly in the room with the weapons and I've studied them and I'm aware of what they are.
Allora vediamo adesso di capire con lui quanto è alto il rischio dell'impiego di armi nucleari in Ucraina. Ci racconti cosa ti ha spiegato, però piccolo spoiler, alla fine di questa puntata avremo più paura o no dell'arma nucleare?
Non ci toglierà il sonno di notte, però saremo più consapevoli, diciamo, della realtà nucleare in cui stiamo vivendo.
Quello che io mi immagino pensando alla bomba atomica è quanto ho visto sulle fotografie di Hiroshima e Nagasaki in Giappone quando sono state utilizzate durante la Seconda Guerra dagli americani. È questo che dobbiamo immaginarci anche oggi.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Questo è Harry Truman, presidente degli Stati Uniti nel 1945, che annuncia la bomba atomica sganciata su Hiroshima. E questa bomba atomica ha ucciso subito 100.000 persone. E poi negli anni, per gli effetti radioattivi, ce ne sono stati altri 100.000. Quindi in tutto le vittime sono 200.000 persone sono morte a causa della bomba atomica. Era una bomba atomica che aveva una potenza di 14 chilotoni.
Chilotoni si dice? No, era...
pare di sì.
That bomb had what we call an explosive yield. Approximately 14 kilotons, right? 14.
Nel frattempo le cose sono evolute e questo tipo di bombe hanno una potenza infinitamente maggiore. Stiamo parlando di centinaia di chilotoni. Quindi possiamo immaginarci la potenza distruttrice è aumentata tantissimo.
This is really scary because the destructive power of nuclear weapons has substantially increased over the years.
Quindi bombe atomiche più potenti?
Sono più potenti, sono più numerose e ci sono molti più paesi che hanno la bomba atomica. Sono 9 i paesi che hanno delle armi atomiche al mondo. Abbiamo gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, l'Inghilterra, la Corea del Nord, il Pakistan, Israele e l'India.
So Russia has the world's most powerful nuclear arsenal. I don't want to say the most powerful, but it has the world's largest nuclear arsenal.
Però c'è una grossa differenza. La Federazione Russa è il paese che ha l'arsenale atomico più grande. Russia e Stati Uniti hanno insieme il 90% delle armi atomiche disponibili al mondo.
So not only does Russia have a very large nuclear arsenal, it has many different types of nuclear weapons.
Adesso in queste settimane, quando si parlava di minaccia nucleare, si sentiva la distinzione tra armi strategiche e tattiche. Cosa cambia? Cos'è la differenza?
Cambia che le armi nucleari strategiche sono l'evoluzione della bomba su Hiroshima.
These include missiles which can be launched from silos. Missiles that can be launched from submarines.
Sono delle armi che si possono lanciare a lunga gittata e si possono lanciare da terra, da aria, da sottomarini e a lunghissima distanza e si possono appunto polverizzare delle intere città.
Russia has a various destructive power and deliverable power. It's scary that you have NATO and Russia facing each other down with the explosive power in their nuclear arsenals to destroy the world many times over.
Le armi nucleari strategiche che ha la Russia e che ha la NATO permettono di distruggere il mondo teoricamente per molte volte. Invece le armi nucleari tattiche sono diverse, sono pensate per l'uso sul campo di battaglia. Si possono impiegare contro degli obiettivi militari in un campo di battaglia. Quindi hanno un potenziale distruttivo minore, dicevamo Hiroshima 14 chilotoni, ecco qui siamo a 0,3 chilotoni ad esempio, altre però hanno 100 chilotoni, ma il potenziale distruttore, l'effetto non è conosciuto perché queste armi nucleari tattiche non sono mai state utilizzate.
But they really have a variable range. They range anywhere from 0.3 kilotons of TNT, but we just don't know if these tactical nuclear weapons were to be used, what type of scenario and what type of yield we're talking about.
Vediamo il conflitto concreto in Ucraina. Bisogna capire con quali obiettivi potrebbe utilizzarlo Putin, un'arma nucleare. Ma Stephen Herzog, cosa dice lui? È probabile che venga utilizzato sul campo di battaglia ucraino?
I would say that the probability of the use of nuclear weapons is quite low, but it's much more elevated than it has been in the past.
Herzog ritiene che la probabilità è molto bassa. Lui si rifiuta di dare una percentuale, di dire è al 3%, è al 25%, e dice che gli esperti militari che lo fanno in realtà stanno speculando, c'è molta incertezza. Lui ritiene che non è molto probabile l'uso dell'arma nucleare nel conflitto ucraino per tutta una serie di motivi. Il primo è che dopo l'attacco nucleare su Hiroshima e Nagasaki, le armi nucleari non sono mai più state usate, si è creato un tabù nucleare. E questo è chiaro per tutti i paesi al mondo. Quindi tutti dicono non saremo noi a usare per primi l'arma nucleare. Anche la Russia lo ha detto.
To shatter that taboo on the use of nuclear weapons, I think that Russia would become supremely more isolated. In fact, in recent days, both India and China.
Chi rompe questo tabù a rischio di essere isolato, e negli scorsi giorni la Cina e l'India, che non hanno mai sanzionato la Russia per la guerra in Ucraina, hanno detto pubblicamente che riterrebbero l'uso di armi nucleari in Ucraina assolutamente inaccettabile.
Ma mettiamo Putin con le spalle al muro e l'arma nucleare tattica nel suo arsenale. Chi studia strategia militare, che benefici può immaginarsi grazie all'utilizzo di quest'arma sul campo di battaglia?
So it doesn't look like these tactical nuclear weapons would serve much use.
Appunto è per questo che Herzog dice la probabilità è bassa perché in realtà non gli servirebbe molto a raggiungere i suoi obiettivi militari.
Perché?
Se l'obiettivo è quello di conquistare territorio in Ucraina, ebbene l'uso di armi nucleari tattiche non serve a molto perché servirebbero ad eliminare degli obiettivi militari, quindi una grande concentrazione di truppe, una grande concentrazione di mezzi militari. Le forze militari ucraine non si muovono in questo modo, non in grandi concentrazioni. Quindi cosa colpisci? Rompendo questo grande tabù nucleare, non riesci a eliminare un grosso obiettivo militare.
Nuclear weapons and the tactical use of nuclear weapons on the battlefield are designed for eliminating military targets so that your troops can then come in and take territory.
E poi c'è un altro motivo che dice Herzog, chiaramente colpendo un territorio intero. Poi le truppe russe dovrebbero andare a conquistarlo, dovrebbero entrare in un territorio colpito da un'arma nucleare che non si sa ancora esattamente che effetto ha in termini di radiazioni, quindi metterebbe in pericolo le sue stesse truppe e non è detto che i russi dispongano di tutto l'equipaggiamento necessario per far entrare le proprie truppe in maniera sicura in un territorio che è stato colpito dall'arma nucleare.
Quindi contaminato.
That would be very dangerous for Russian troops, and it's unclear if the Russian army has the proper personal protective equipment for this type of mission.
Quindi ci sono elementi di diplomazia di consenso internazionale e elementi di tattica militare che ci tranquillizzano un po'. Dal punto di vista dell'impiego, possiamo riassumere così.
Fino a un certo punto, secondo Herzog, perché lui lo scenario che teme di più in assoluto è che vengano usate delle armi nucleari tattiche, magari con un basso potenziale distruttore, ma che in questo modo si rompa il tabù nucleare, che si cominci a usarlo, che l'effetto non è così spettacolare come una bomba nucleare e che quindi si introduca un mezzo che non si sa esattamente dove ti porta.
Se si sposta un pochettino la linea senza che ci sia una reazione.
Esattamente.
And in my view, that's actually the scariest scenario because when you use nuclear weapons, you set a new precedent for using nuclear weapons in combat. And nuclear weapons are highly escalatory between countries.
Ci sono quindi ragionamenti che ci portano a pensare che l'utilizzo dell'arma nucleare sia poco probabile. Ma noi non siamo nella testa di Putin. Non sappiamo in realtà cosa pensa lui. Ci sono altri elementi di analisi che vengono presi in considerazione partendo dal fatto che noi non sappiamo esattamente cosa stia pensando Putin.
Cioè stai cercando un fattore oggettivo.
Sì.
Quello che cita Herzog è questo.
There have been no movement of Russian tactical nuclear weapons.
L'arsenale nucleare russo è sorvegliato via satellite da tantissimi paesi e non si sono visti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, movimenti sospetti, trasporti, qualunque cambiamento diverso rispetto al passato.
E quindi Herzog, che studia anche geopolitica, non solo le bombe nucleari, fa delle ipotesi su quale potrebbe essere la risposta dei paesi della NATO in caso di impiego di un'arma che abbiamo capito potrebbe essere anche piccola atomica da parte della Russia.
Certo, ha studiato tutti gli scenari, specialmente della Casa Bianca e della NATO. Si tratterebbe prima di una risposta massiccia con armi tradizionali, quindi affossamento della flotta russa nel Mar Nero, colpire obiettivi militari russi. Questa sarebbe la prima risposta a uno scenario del genere.
That could involve directly targeting Russian military assets in Ukraine, sinking the Russian fleet in the Black Sea, many different things. So I don't think that it is in Putin's interest to use nuclear weapons. I don't think they would help Putin accomplish the mission of taking territory in Ukraine.
Vediamo un po' il rischio per noi, senza voler dimenticare quello che accadrebbe in Ucraina perché è più vicino a un'eventuale esplosione nucleare, ma il rischio per noi in Svizzera in caso di impiego di una bomba atomica sul territorio ucraino. Quanto sarebbe alto? È come noi ricordiamo l'incidente nucleare di Chernobyl e la nuvola radioattiva che poi era arrivata da noi. Cosa dice il tuo interlocutore? Cosa dice Herzog?
Sitting here in Switzerland, as we know, of the countries that surround Switzerland, Liechtenstein and Austria are neutral.
Steven Herzog dice che, chiaro, la Svizzera è un paese neutrale, poi vicino c'è l'Austria che è anche neutrale, però alle nostre frontiere ci sono dei paesi NATO, la Francia che ha l'arma nucleare, l'Italia, la Germania, e quindi non è impensabile in uno scenario di attacco nucleare reciproco che anche queste città, magari italiane o tedesche o francesi, vengano colpite e che l'effetto si potrebbe sentire anche in Svizzera. E quindi dice è appropriato che adesso si rifletta sui nostri rifugi antiatomici, sono ancora in ordine, non sono in ordine, sono adeguati, non sono adeguati. Di nuovo lui ribadisce: il rischio è veramente basso, è bassissimo che uno scenario del genere si produca. Però Steven Herzog ricorda che con la minaccia nucleare, in realtà, Vladimir Putin ha ricordato a tutti qual è la realtà nucleare in cui noi viviamo.
І при угрозі територіальної цілісності нашої країни для защиты Росії і нашого народу ми безусловно используємо всі имеющиеся в нашому розпорядженні средства. Это не блеф.
E qual è questa realtà?
La realtà nucleare in cui viviamo è fatta di armi nucleari puntate su varie città, su città europee, su città russe, su città americane, su città cinesi. Quindi ci vorrebbero soltanto 30 minuti, poco più del tempo di un podcast, per distruggere una città.
Right now there are currently thousands of nuclear weapons aimed at cities in European NATO, aimed at cities in the United States, aimed at cities in China, aimed at cities in Russia. And these cities, because of ballistic missiles, are less than 30 minutes away from destruction. 30 minutes, almost the time it would be required for this podcast.
Però questa situazione, che già c'era nella guerra fredda, è stata risolta appunto con la dottrina della deterrenza. Nessuno parte per primo perché sa benissimo che lanciare un'arma nucleare su un'altra città vorrebbe dire autodistruggersi, e quindi nessuno fa nulla.
We are playing with fire with nuclear weapons. Nuclear deterrence has actually created, right, more vulnerability. Pointing nuclear weapons at cities probably doesn't make you safer. It actually raises the risk of catastrophic events happening.
È per questo che Herzog teme un primo passo anche piccolo in Russia, perché poi si potrebbe arrivare a questa apocalisse effettivamente.
Più che altro lui dice l'uso dell'arma nucleare porterebbe comunque a un'escalation, bisognerebbe rispondere in maniera fortissima a una cosa del genere e ci sarebbe una controreazione. Parte un'escalation che non sappiamo dove ci porta. E questo è il punto di Joe Biden.
The idea that a world leader of one of the largest nuclear powers in the world says he may use a tactical nuclear weapon in Ukraine. And the whole point I was making was it could lead to just a horrible outcome.
Però seguendo questa argomentazione si arriva alla conclusione che non si può sconfiggere Putin in Ucraina, che deve uscirne a testa alta, altrimenti utilizzerà quest'arma nucleare. Qual è la posizione di Herzog?
La posizione di Herzog è che ovviamente la presenza di così tante armi nucleari rende molto pericoloso questo conflitto. Continua a ritenere la probabilità di un uso reale di armi nucleari nel conflitto ucraino bassa, ma che è assolutamente necessario avviare delle trattative, dei negoziati con la Russia, e che questi negoziati devono assolutamente contenere anche dei punti che riguardano la riduzione di armi nucleari, perché la Russia è il paese col più grande arsenale atomico.
There's a reason why we need this conflict to end. And we need it to end pretty quickly. You know, Ukraine's territory shouldn't be given away or given to Russia, and that should be solved between them. But serious steps need to be taken to have diplomacy to avoid the use of nuclear weapons.
Quello che dice Herzog e quello che gli toglie il sonno forse sono le cose che già stanno capitando in Ucraina tutti i giorni: fosse comuni con centinaia di persone, questa distruzione massiccia di città, il fatto che le infrastrutture ferroviarie, elettriche, energetiche vengano colpite, che ci sia una centrale nucleare di Zaporizhzhia in mezzo a un campo di battaglia. Queste cose li tolgono il sonno.
But of all the things going on in the conflict in Ukraine, with the targeting of hospitals, the targeting of schools, the targeting of railway systems, mass graves, things like that, this, even though I am a nuclear weapons specialist, I am not losing sleep over the use of nuclear weapons in Ukraine as compared to some of the other things that I'm hearing and reading about on a day-to-day basis.
Per questa puntata del Mondo là fuori direi che ci siamo detti abbastanza. Hanno collaborato Bettina Müller, Stephen Herzog, esperto al Politecnico di Zurigo, Roberto Rossinelli, Alessia Fontana. Io sono Alan Crameri, il prossimo appuntamento con il nostro podcast torna tra una settimana.